Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, la grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Iniziamo sempre la nostra Santa Assemblea sottoponendoci al giudizio di Dio e invocando la sua misericordia.
Dal Vangelo secondo Matteo, capitolo 7, versetti 1-6. Non giudicate per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati voi, e con la misura con la quale misurate sarà misurato a voi. Perché guardi la pagliuzza che è nell'occhio del tuo fratello e non ti accorgi della trave che è nel tuo occhio? O come dirai al tuo fratello: lascia che tolga la pagliuzza dal tuo occhio, mentre nel tuo occhio c'è la trave? Ipocrita, togli prima la trave dal tuo occhio e allora ci vedrai bene per togliere la pagliuzza dall'occhio del tuo fratello. Non date le cose sante ai cani e non gettate le vostre perle davanti ai porci, perché non le calpestino con le loro zampe e poi vi si voltino per sbranarvi. Parola del Signore.
Il discorso cambia argomento. Potrebbe essere anche una specie di conclusione, il versetto 6. Ad ogni modo ci si avvia verso le ultime parti del discorso della montagna. Qui abbiamo il tema antico di non condannare il fratello, non condannare il prossimo.
Se è vero che cambia l'argomento, però ieri sera ci sembrava un proseguire del discorso che al versetto 33 del capitolo precedente parlava del cercare la giustizia di Dio, che si concretizza qua principalmente nel fatto di riconoscere e togliere la trave dal proprio occhio, cioè sfuggire al giudizio di Dio e cercare la sua giustizia nel guardare se stessi e nell'essere misericordiosi come Dio è. Aggiungo, per spiegare questo legame che ho fatto, che Luca, vedevamo, introduce questo discorso che abbiamo letto oggi del non giudicare, non condannare, con le parole: siate misericordiosi. Adesso sto andando a memoria, 6:37. Esatto, 30, siate misericordiosi come il Padre vostro è misericordioso. Ecco, ci sembrava che cercare la giustizia di Dio fosse questo essere misericordiosi che si realizza in questo non condannare. Ecco, purtroppo non c'erano ieri sera persone che avessero belle salde nella traduzione, perché abbiamo fatto un po' fatica a capire cosa fosse questo non giudicare della traduzione italiana. Invece non condannare, come ha detto Giovanni Paolo,
il testo dice non giudicare.
Sì, però tu c'hai adesso, hai usato questo, penso non a caso, insomma, perché questo è il senso con cui ci stai proponendo vada inteso. E questo era poi dove eravamo arrivati anche noi col nostro ragionamento.
Io voglio dire una cosa simile anch'io, e c'è un richiamo anche del Padre nostro in questa pericope di oggi: rimetti i nostri debiti come noi li rimettiamo i nostri debitori, insomma, mi sembrava anche. E poi anche sull'ultimo versetto pensavo che è un po' differente dal resto della pericope, però forse vuol dire di non mettersi come un po' fare i maestrini, i maestri in luoghi non adatti, in posti non adatti, farsi un po' voler insegnare delle cose, capito?
Ma in questa pericope per tre volte ritorna il termine fratello. A me sembrava che questo insomma fosse molto importante, nel senso che volesse dire qui insomma Gesù di vivere come fratelli sotto gli occhi del Padre, sotto gli occhi di Dio, e quindi questo deve trattenere, insomma, se guardo al fratello come appunto come mio fratello, come figlio dello stesso Padre, mi deve trattenere dal condannare, dal giudicare. Ma poi quando dice non giudicate, per non essere giudicati, perché con il giudizio con il quale giudicate sarete giudicati, qui mi sembrava che ci fosse una messa in guardia, come dire, cioè noi è chiaro che tutti vorremmo essere giudicati con misericordia da Dio, almeno insomma, quindi questo ci deve far riflettere, insomma, nell'essere, come dire, pronti a dare un giudizio negativo rispetto al fratello, perché è come io penso che voglia dire questo, poi ecco, poi di fatto tutti comparremo al giudizio di Dio, però cioè intanto poi c'è il fatto che nel giudicare ci si mette al posto di Dio, perché è solo Dio che sa e insomma che vede in fondo i cuori, le intenzioni, quindi solo Lui può dare veramente un giudizio, e quindi nel farlo poi ci si mette al posto di Dio.
Sì, anch'io ho pensato che si collegasse molto alla beatitudine che dice beati misericordiosi perché troveranno misericordia, però mi sembra che si colleghi anche all'altra beatitudine, beati gli operatori di pace perché saranno chiamati figli di Dio. Chi cerca la pagliuzza nell'occhio del fratello di sicuro non è un operatore di pace, e quello di essere chiamati figli di Dio è importante, l'aveva detto anche alla fine del capitolo quinto, quando diceva amate i vostri nemici e pregate per quelli che vi perseguitano. Quindi la cosa importante è che noi ci comportiamo come Dio, e noi non siamo noi a condannare, ma siamo operatori di pace e misericordiosi. Invece la cosa che non ho capito bene è il versetto 6, le cose sante ai cani. Ho letto due commenti diversi. Uno dice i cani sono i pagani, un altro invece dice e per gli ebrei i cani erano i pagani. Quindi non si sa, non ho capito se sono i pagani oppure no, insomma.
Ci sono giudizi che poi sono anche giusti. Gesù, che è Dio, che giudica i farisei, quello è un giudizio giusto, diremo noi. E ha avuto anche subito, diciamo, le conseguenze, giustamente e giustamente. Quindi io su questo c'è da ragionare un po', perché non giudicare mai nessuno, insomma, ci sono certe cose che la gente fa che sono terribilissime,
sì.
No? Che se non si giudicano quelle, come si fa, no? Poi un'altra cosa, mi ricordo Don Umberto che quando diceva che i porci, gli è scappato detto che era un modo di dire per gli omosessuali, non per i pagani. Non lo so, questo me lo ricordo così vagamente di tanti anni fa.
Perché c'è qualche passo che accosta vari vizi, ma non so poi se questo, seconda Petri, ci sono.
Ma volevo dire un po' quello che ha già detto Marco adesso, che è difficile non giudicare, cioè non esprimere un giudizio quando vedi un fratello o una sorella, cioè ti viene spontaneamente esprimere un giudizio, un pensiero comunque, ma quello che qui era, il Vangelo raccomanda, ma, è che non bisogna condannare, cioè ci sono giudizi e giudizi, cioè non condannare in modo cattivo, cioè da condannare comunque. Ci sono vari passi romani, Giacomo che dice, commenta, completa insomma questo che si dice oggi, Romani 2:1 dice: sei dunque inescusabile chiunque tu sia, uomo, che giudichi, perché mentre giudichi gli altri condanni te stesso, infatti tu che giudichi fai le medesime cose. Eppure noi sappiamo che il giudizio di Dio è secondo verità contro quelli che commettono tali cose. Pensi forse, uomo, che giudichi quelli che commettono tali azioni e intanto le fai tu stesso di sfuggire al giudizio di Dio, o ti prende gioco? Quindi come questo qui. Poi anche Giacomo dice: il giudizio sarà senza misericordia per chi non ha usato misericordia. Quindi ecco, c'è appunto, c'è modo e modo di giudicare, c'è poi quando questa appunto la pagliuzza e la trave, no? E quando si giudica il fratello per cose minime e si commettono magari cose più grandi, quindi commettiamo, insomma, quindi è una grande, insomma, grande raccomandazione che ci fa. E poi per il versetto 6, che è più difficile, io ho guardato appunto anche io un commento, dice che riguarda non tanto le carni sacrificate che dovevano mangiare solo le cose sante, si potrebbe riferire all'Esodo, quelle carni sacrificate che dovevano mangiare solo i sacerdoti nel Tempio e non potevano mangiare gli altri, ma riguarda le cose proprie, i misteri dei cristiani che non devono venire dati a chi non li capisce, cioè appunto non date ai cristiani. Oppure la Didache dice che riguarda il mistero eucaristico, cioè il pane eucaristico, da non dare a chi non capisce, non comprende. Si può riguardare anche i pagani, come può riguardare gli stolti, insomma, cioè non, sarebbe i misteri della fede, insomma, le perle preziose, i misteri della fede. Avevo letto anche da Michelini, anche lui parla in questo senso, dice: è un riferimento generico alla parola del Vangelo e ciò che riguarda la prassi cristiana.
Sulla prima parte, dico una parola, la prima parte, non giudicate per non essere giudicati, mi sembra una ripresa anche di Levitico 19, versetto 17, sul rimprovero aperto verso il tuo prossimo, che deve procedere da un cuore che non cova odio contro il proprio fratello. E per questo rimprovera apertamente il tuo prossimo, così non ti caricherai di un peccato per lui. Che la correzione era necessaria, era dovuta, anche il capitolo 18, Matteo avrà due esempi, per esempio sulla correzione fraterna e sul servo che perdonato non perdona invece all'altro fratello, e quindi è un atteggiamento, ho pensato, un atteggiamento interiore nella coscienza che qui viene ripreso, perché uno potrebbe anche giudicare il fratello senza neanche correggerlo in cuor suo, può dire, pensare, tanto non serve a niente, quello là è inconvertibile e quindi io faccio un giudizio nel cuore, senza invece utilizzare lo strumento della correzione. Io ho pensato è invece lo strumento della correzione, una parola sullo strumento della correzione che qui Gesù dice, è un'attenzione, cioè a guardare nel proprio cuore per il moto, che non sia l'odio, che non sia un altro interesse, ma che sia solo il bene dell'altro, la correzione, il recupero dell'altro. C'è un testo che voglio citare, il Talmud, che dice: nella misura in cui uno misura, sarà misurato a lui. Questo era un insegnamento molto, molto comune.
Anch'io avevo controllato la parabola del servo spietato, che mi sembrava proprio che calzasse, ecco, cioè questa, perché? Perché la sproporzione del nostro debito con Dio e quello dei fratelli verso di noi è proprio spiegato così. Se poi non giudicare significa non condannare, a maggior ragione, ecco, è questo il significato. Quindi un condono di una somma ingente a confronto di una piccola somma, ecco, che gli altri potrebbero avere verso di noi. E mi sembrava che allora questa trave, ecco, nell'occhio è l'infinità delle nostre mancanze di fronte a Dio. Questa è. E mi sembrava così, ecco, che non solo il Signore ci indica di non giudicare male, ma non di giudicare affatto, cioè di non condannare affatto, proprio non giudicate, non fare. E qui a margine nella Bibbia è riportato l'episodio dell'adultera, ecco, Gesù che poteva benissimo non solo giudicare ma anche condannare. Chi è che ti ha condannato? Nessuno, Signore, neppure io ti condanno. Questo neppure è molto forte, ecco, perché lui usa la misericordia, ecco. Poi è stato già detto, citato, che appunto non si può usurpare il giudizio di Dio, cioè il giudizio, anticipare il giudizio divino, non lo si può fare, perché sarà poi lui. Per quanto riguarda l'ultimo versetto, c'è i Proverbi, e Proverbi 23, citato anche nella scrittura, che dice: non parlare agli orecchi di uno stolto, perché egli disprezzerà le tue sagge parole. Riferimento proprio a non dare questo.
Nel libro dell'Esodo abbiamo una citazione di quello che è, diciamo, rappresentazione delle qualità del Signore, non che siano completamente e tutti insieme, ma quelle che più ci riguardano da vicino. Capitolo dell'Esodo 34, al versetto 6. Il Signore con Mosè parla tu per tu, come un amico ad un amico, come un confidente, e naturalmente dietro le continue richieste di Mosè si presenta e dice: il Signore Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà, che conserva il suo amore per mille generazioni e che perdona la colpa, la trasgressione e il peccato, ma non lascia senza punizione. Ecco, naturalmente queste sono tutte indicazioni che sono utili, e naturalmente se vengono usate proprio al 100% ci fanno capire come noi, il nostro comportamento, sia nella vita, dei nostri atti, in particolare nelle relazioni col prossimo, naturalmente ci è di molto esempio e da imitare.
La mia impressione è che dunque che Marco, in quello che ha detto, è giusto, cioè non è la proibizione del discernimento, del giudizio, della distinzione fra il bene e il male, del pensiero critico, non è questo qui, ma come avete detto, a me sembra anche significativo il seguito: con la misura con cui misurate sarete misurate. Misurate con misericordia, perché il metro che tu usi, tu puoi avere anche ragione, ma poi quello stesso metro Dio userà con te. Quindi, ecco, mi sembra sia un invito, e il contesto non mi sembra quello immediatamente delle offese che si possono ricevere, come in altri testi. Sono testi vicini, naturalmente, no? Se uno ti offende, cosa devi fare? No, qui il problema mi sembra piuttosto, come richiamava Sandro, probabilmente, come Levitico 19, cioè tradizionale, il fatto che si corregge, la correzione fraterna, la correzione appartiene, fa parte della vita, ecco, del popolo di Dio, la correzione, come si corregge il fratello magari a me non ha fatto niente, però ecco, si comporta così, penso che il contesto sia quello più immediato, e quindi poi sul versetto 6, sapete, qui ne hanno detto, ha una storia infinita di interpretazioni, alcune molto lontane. Poi uno dei punti è l'identificazione di chi siano i cani e i porci. Non credo che sia una buona strada. Cioè, capisco che questo problema c'è. Ecco. Tra l'altro, se i cani fossero i cosiddetti pagani, cioè i gentili, Gesù sarebbe uno dei primi in assoluto a ritenere che i gentili siano dei cani, perché è uno dei testi più antichi che esistano, anzi forse uno dei pochi in cui Gesù chiama i gentili cani, avete presente, no? Sia pure cagnolini, ecco, però è chiaramente in quel contesto, no, non era diffuso questo. Poi chiaro che se è un'offesa può essere applicata in tanti modi a seconda dei contesti. No, io ho l'impressione, però forse è relativo, che non sia la strada giusta, anche se ha avuto molte applicazioni. Ho l'impressione quasi che a me è venuto in mente il testo di Baruch, dove non c'è né cani né porci, ma di Baruch capitolo 4 versetti 1-4, dove troviamo, dopo l'identificazione che la sapienza è il libro della legge, dice Israele, non dare ad altri la tua gloria. È una specie di le cose preziose che tu hai, i tuoi privilegi, il tuo privilegio è la Torah. Se tu avessi veramente apprezzato questo, ecco, dov'è la luce degli occhi, eccetera, se tu l'avessi osservata, quello è il tuo privilegio, non darlo ad altri, a un popolo straniero, dice. Non dico che sia la stessa, un parallelo perfetto, dico che la mia impressione è che possa essere una specie di invito a considerare la preziosità di tutto quello che Gesù ha detto, che tra l'altro in questo caso è proprio la Torah, perché Gesù ha interpretato la legge con la sua interpretazione e dice non date ciò che è santo, non buttatelo via, è la cosa più preziosa che voi avete.